Nelle introduzioni della preghiera del cuore, che già ho iniziato a Roma, e seguo la linea della Tuil. Alla Tuil ci hai detto chiaramente: la vita dipende da come pensi. E allora, in queste catechesi sulla preghiera del cuore, che non hanno un canovaccio biblico obbligatorio, la lezione di domani mi piace farla sulla lezione, sulle letture della domenica, mentre la preghiera del cuore è più libera. E proverò, e sto provando a fare delle catechesi sul modo di pensare. Perché ciascuno di noi, poi quelle che ho fatto precedentemente sono molto belle, a me fanno bene a me. E vi ricordo che io predico non per voi, ma predico per me. Quindi quando preparo la catechesi, beneficio di questo. Perché sapete che si impara insegnando. Se Deborah, tornando a casa, e cercando di spiegare quello che hai sentito stasera a Mimosa, che invece se n'è stata sul divano a vedersi inganno, se tu cercherai di spiegarglielo, imparerai. Ricordatevelo, ecco quanto è importante raccontare quello che noi abbiamo sperimentato, perché si impara insegnando. Allora, la catechesi di stasera è terribile. Il titolo è: come smettere di porre un limite alla felicità? E perché lo facciamo? Quindi io so già che voi metterete dei veti, ma che sta dicendo? Ma non è vero, sono fantasie, ed è vero. Perché la catechesi inizia, naturalmente io riprendo da questi libri di autoaiuto e così via. E comincia con l'assunto che la maggior parte delle persone non vuole davvero essere felice, altrimenti lo sarebbe, solo che non se ne rende conto. E il nostro cervello è programmato per arrivare a raggiungere qualsiasi obiettivo, e l'adrenalina che si sviluppa in noi quando abbiamo qualche cosa da fare è una conferma. Quando desideriamo qualcosa davvero, allora ci impegniamo. E per quanto riguarda la felicità, invece, ecco, l'assunto principale è che la felicità è una scelta, come per la gioia. Già l'abbiamo detto più volte: la gioia non deriva che stasera andate a mangiare la pizza, la gioia deriva da una scelta, e così è anche la felicità. E questo ci toglie l'autocommiserazione, perché se noi siamo responsabili della nostra felicità, a chi dobbiamo dare la colpa? Perché noi, se siamo infelici, la colpa è del papà e della mamma, sono i primi. Poi, dopo il papà e la mamma che diventano anziani, della moglie e del marito, anche dell'amante che non soddisfa tutte le nostre aspettative, e poi degli amici, poi della fraternità, poi del Giuseppe, ovvio, anche lui si ci mette, e quindi non abbiamo più. Non c'è più un colpevole. E allora, se la felicità è una scelta, se io non sono felice, è proprio perché sono io, che non l'ho scelta, nelle varie circostanze, della vita. Noi abbiamo una soglia di sopportazione del dolore e facciamo di tutto per innalzare questa soglia di sopportazione del dolore. Ci alleniamo a resistere al dolore fisico, e invece di prendere l'aulin subito, aspettiamo sino all'ultimo, oppure andare dal medico, ma no, magari passa, fammi una preghiera, che così. Aspettiamo e cerchiamo di innalzare, di sopportare il dolore. Per la felicità è la stessa cosa. Santa Margherita Maria, ecco, tante, diceva: Signore, allontanati, perché è troppo grande la felicità che mi dai. Non fate questa preghiera. Allontanati, Signore, no? Anzi, avvicinati ancora di più, rendimi più fanatico. Ancora questo Gesù vai appresso, rendimi ancora più fanatico qualcosa. Quindi dovremmo innalzare la soglia di tolleranza della felicità. E vi ricordate sul Monte Tabor il 6 agosto, quando adesso diceva Paolo, ricordati che non prendere impegni, il 6 agosto faccio 60 anni, quindi il 6 agosto la trasfigurazione, Pietro sale sul monte e così è tanta la felicità che si addormenta. E tante persone si assopiscono quando c'è la felicità. E allora noi per innalzare ci sono delle indicazioni. Queste indicazioni ci aiutano ad andare oltre perché noi crediamo che la felicità si trova lì dove ci hanno detto. Vediamo la pubblicità del Mulino Bianco e pensiamo che la nostra famigliola dovrebbe essere come il Mulino Bianco. Poi non lo è, e allora ecco, entrare nella realtà delle cose al di là di quello che è l'immaginazione. Allora, la prima cosa per superare limite, la soglia della felicità è uscire dalla zona comfort. Ma quante volte l'abbiamo sentito dire anche nelle profezie? Francesca qualche volta l'ha detto pure lei. Io vi invito ad uscire, anche Leonardo ce l'ha detto più volte. Cioè, Leonardo, Francesca, il Signore attraverso di loro: esci da questa zona comfort, oppure la barca non è fatta per stare in porto, ma devi affrontare il mare, e nel mare ci sono le tempeste, e impara a danzare nelle tempeste. Attenzione, Gesù è pericoloso, perché quando tu sei in un recinto, la zona comfort poi diventa un recinto, cosa fa? Giovanni 10:3. Gesù entra nel recinto e ti chiama per nome. Monica. Tu sei tra due Moniche, Monica di Pietro e Monica Chiaverano. Monica, vieni fuori, a Roberto lo lasciamo dentro. Il Signore ci chiama per nome, entra nei recinti. Attenzione, Gesù è pericoloso! Perché appena ti vede chiuso in un recinto, entra e ti porta fuori, ti chiama per nome e ti porta fuori. Giovanni 10:3. Oppure Gesù ti fa buttare fuori. Il capitolo precedente, Giovanni 9, dove c'è il cieco nato, Gesù gli apre gli occhi e i preti gli dicono: no, tu dovevi restare cieco perché ti ha guarito il giorno di sabato. E gli dice: sentite, va bene la vostra teologia, io rispetto la vostra teologia, i vostri dogmi, cose, però tra voi che mi tenete cieco e Gesù che mi ha aperto gli occhi, io preferisco Gesù, che manco sapeva che si chiamava Gesù. Come si chiama? Cioè, non lo so. E lui mi ha detto che io sono cielo, cieco, che ne so, che sono la carta d'identità. Mi ha detto bagnati gli occhi. E io ci ho visto. Io ci vedo, vedo il mondo. Ah sì? Preferisci lui? E lo buttarono fuori. Buttato fuori, Gesù gli dice: ma che fai qui? Dice: ma chi sei? Sono quello che ti ha aperto gli occhi, mi chiamo Gesù. Ma tu credi? Sì, io credo in te perché tu mi hai aperto gli occhi. Però lo buttarono fuori. Gesù è pericoloso, quindi teniamoci stretta questa zona comfort. Ovvio che il cieco, uscendo fuori dal tempio dove lui era bello, era nel libro paga delle elemosine, adesso dovrà reinventarsi la vita. E quando tu ti porta fuori dalla zona comfort, ti porta fuori dal recinto, ecco, è lì che devi cercare la felicità. La felicità non è una cosa già stabilita, ma è una cosa da inventare e da scegliere. Quindi questa è la prima cosa. Altra cosa, noi cerchiamo, preferiamo il conforto di ciò che ci è familiare di fronte all'indeterminatezza dell'ignoto. Non sappiamo, si dice a Palermo, meglio tinto provato con buona canuscere, meglio le cose cattive che hai già sperimentato che il buono, il bello che deve ancora venire. Tieniti le cose cattive. Io sono un miracolo. Io sono cresciuto con questi insegnamenti, con mia madre che mi diceva siamo nati per soffrire, meglio tinto provato con buona canuscere, chi ride di venerdì piangerà di domenica. Io veramente sono un miracolo! Ecco, questi insegnamenti familiari che io ho avuto, ma penso che li avete avuti anche voi. Bisogna andare oltre, affrontare l'ignoto. Chi si contenta gode. Quante volte ce lo hanno detto? Invece non devi contentarti. Il godimento va oltre, affrontare l'ignoto. Prendi questa barca, la barca della tua vita, ed esci. Altra cosa. Il nostro subconscio pensa che per essere felici equivale ad arrendersi. Devi arrenderti, devi sottostare, che so, al tuo superiore, al tuo capo, perché bene o male ti dà lo stipendio, ti mantiene in questa cosa. Quindi arrenditi, cerca queste alleanze, queste cose. Invece. In queste cose trovare piccoli momenti di gioia e passare anziché arrendersi, lottare e andare di gioia in gioia. E un'altra delle cose che è dannoso per la felicità è la pausa. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e noi sappiamo che per la felicità bisogna fare determinati step, bisogna muoversi, ma ci prendiamo una pausa. Sapete che quando i due fidanzati dicono prendiamoci una pausa, peggio ancora, quando sono sposati dico prendiamoci una pausa. È soltanto una sciocchezza, perché vuol dire che il fidanzamento, il matrimonio è finito, le pause. E le cose bisogna farle subito. Maria andò in fretta da Elisabetta, era incinta e aveva già le nausee, sapete, il primo mese ci sono le nausee, a parte qualcuno le ha avute, ma ti senti un po' così, dovevi poi insomma concretizzare sto matrimonio, insomma Giuseppe si è trovato Maria in fretta, subito andò da Elisabetta. Paolo nel capitolo 7 della lettera ai Romani dice: io vedo il bene e lo approvo. Però poi nelle mie membra faccio il male. E molte volte noi approviamo il bene, però non ci muoviamo, procrastiniamo, perdiamo tempo e in questa perdita del tempo ecco che arriva il treno è passato, anzi quanti treni sono passati nella nostra vita. E altra cosa, noi crediamo. Dicevo, la culla del malessere si trova in questo spazio vuoto tra il dire e il fare. Noi crediamo che non provare emozioni ci metti al riparo della sofferenza. E a volte proviamo a non affezionarci alle persone, alle cose, perché poi tanto è la ferita originaria, tanto poi ci lasciano, tanto poi ci tradiscono, tanto poi. Quindi, in un certo qual senso, anestetizziamo le emozioni. Io dicevo sempre il miracolo, sono cresciuto in seminario mi ricordo quando io ero viceparroco a Oleggio e gira e rigira la signora Ferazza veniva in cortile perché mi doveva sempre chiedere cose e usciva subito, quando io andavo a casa sua usciva subito sua nonna. a una rosetta. Quando eravamo nel cortile, usciva subito padre Aldo, diceva: "Ma che voleva?" "Padre, sono per chiedere il gruppo di chiamarci, non mi vedete il martedì sera" e così via. Perché l'insegnamento è: non ti devi affezionare a nessuno. Non ti devi affezionare a nessuno. In questa maniera, voi sapete la lite tra giudei e samaritani, da che cosa è originata? Sempre dai preti, perché quando sono andati in esilio, sono stati 70 anni in esilio, magari le donne straniere erano più belle e quindi ci furono i matrimoni misti, che gli ebrei non accettano. Quando poi dovevano rientrare, Ciro, il re Ciro, li mandò di nuovo in Israele, dissero: "No, le mogli e i bambini che avete avuto con le straniere li lasciate lì." Ma che significa? Dopo tanti anni è come se io ti dico Arianna e Alfredo li lasci a Galliate e tu te ne torni a Taranto. Così. Ancora il marito, ma i figli sono pezzecore, voi sapete. E quindi ci fu la scissione tra giudei e samaritani. Ma questa storia continua ancora oggi. Nei seminari ti dicono: non affezionarti a nessuno, perché poi soffrirai. Ma inconsciamente anche noi cerchiamo di mantenere, congelare le emozioni per soffrire di meno. Da che cosa si vede? Cioè, no, ma tanto io mi affeziono a tutti. Non è vero, perché io vi guardo, perché respirate a metà. Quando vi dico, a parte Marco Cubello che si addormenta, si accuccia, si addormenta, io faccio tsunami, io grido, io faccio, lui è accucciato che dorme. Vabbè, ma quello è un caso particolare. Ma io vi vedo, vi dico: respira, più aria, più vita. Io non chiudo gli occhi, io vi guardo, io passo in mezzo a voi. Più aria, più vita, lo tsunami, butta fuori tutte le tue cattiverie, tutti i rospi che hai ingoiato oggi. Ecco, Milva la vedo piccolina, fa un bantice, ma altri li vedo. Forse respirate ancora meno di quando respirate. Allora, perché questo? Perché quando tu hai un dolore, una paura, cosa fai? Sospendi il respiro. E quando io ti dico respira forte, c'è l'inferno. Rimetti in circolo tutti i rospi che hai ingoiato oggi, tutti i rospi, tutte le cose, rimetti di nuovo in circolo e allora senti e spurghi il dolore. Quando vi dico mettetevi la mano sotto l'ombelico e lì, se vi dico mettete la mano sul cuore o sulla fronte o anche in testa, se tu metti le tue mani sotto l'ombelico, slacci le emozioni legate. Io quando c'è la preghiera del cuore metto sempre lì perché io sono un tipo che congela le emozioni. E quindi benedetta preghiera del cuore che li scongelo e mangio sempre cose scongelate. Lode al Signore sempre. E allenarsi perché Santa Caterina da Siena diceva: non c'è amore senza dolore. E quindi mettilo in conto che però vivi il presente, l'adesso. Se tu vivi il presente, vivi l'adesso. E poi se capiterà, come è successo al funerale di Vanna, che dopo che tu hai aiutato altre persone, passano e manco ti salutano più. Tu dici: ma che cosa gli ho fatto? Cosa le ho fatto? Perché erano tutte donne, anche c'era un uomo anche. Però per dirti, va bene, vivi il presente, vivi l'amicizia profondamente. Se poi domani, beh, ce ne faremo una ragione. E come diceva Rossella O'Hara, ci penserò domani. Vivi il momento presente. E allenarsi ad essere felice è fondamentale per superare il limite. Superare il limite, e qui è la cosa bella. E quando noi facciamo la preghiera del cuore, io vi dico: Pensa ad una cosa piacevole. È la cosa più difficile. Tante persone, anche io ho dovuto fare un po' di fatica ai primi tempi ad andare a cercare dove sono stato veramente felice. E non, dico felice, non piacere. Il piacere è una pizza, una festa, una cosa, dove tu interiormente ti sei sentito felice. Ma attenzione, questa è l'Eucarestia. Fate questo in memoria di me. Ricordatevi questo momento bello con cui abbiamo condiviso questa cena e siamo stati bene insieme e dove Giovanni ha appoggiato la testa sul cuore che non, e quindi a ciascuno di noi. Allora, sicurat, fai questo in memoria di me. Per accrescere la felicità bisogna fare memoria della felicità. Io sono Padre Giuseppe. E tutti voi, dal primo all'ultimo, bene o male, avete parlato con me. Ma che cosa mi avete raccontato? I vostri guai. Le cose che non vanno. Per non parlare poi delle cose che non vanno anche all'interno della fraternità, del gruppo, e così via. Ma sono poche, o forse nessuno. O fai una testimonianza, e in queste testimonianze anche qui c'è un punto di domanda che non è tanto la testimonianza per dare lode al Signore, ma per dare lodi a se stesso. Perché io ti ho pregato, io, un superego da far paura. Cari amici, bisogna fare memoria delle cose belle, perché nella misura in cui tu fai memoria delle cose belle e ringrazi il Signore, e il Signore ti darà altre cose belle, perché funziona così. E mi racconti sempre tutte le schifezze della tua vita, va bene. Poi sono persone che proprio te l'hanno già raccontate e te le raccontano di nuovo, ma le so! Io ho buona memoria. E racconta. Gesù quando congela, racconta quello che il Signore ha fatto per te. Ecco allora, vuoi aumentare la soglia della felicità? Racconta la felicità. No, per carità, che racconto la felicità che poi mi invidiano e che poi il malocchio, poi dico tale tale fa passa bene e quindi poi mi picchiano, mi mandano e allora meglio mantenerci sul. Ma sì, come va? Ma sì. Potrebbe andare meglio, ma sì, tiriamo avanti. Nessuno mi dice: ah, vivo una vita da Dio, che bello, ma proprio mi va tutto bene, ma grazie Gesù. Anzi, a volte quando io dico sono felice, qualcuno poi mi manda un messaggio, specialmente parenti, mi dicono: non lo dire, perché poi la gente ti invidia. Ma chi è il prete più invidiato? Scusate, sono io. Eppure, come diceva mio padre, che era molto invidiato, perché era molto bravo negli affari, diceva, il cavallo che viene invidiato ha il pelo più lucido. Quindi fregatene di quello che. Fate questo in memoria di me. Per alzare la soglia della felicità bisogna raccontare, la felicità. Anche qui poi molte persone ti dicono: ma io sono fatto così, ma io sono fatto così. Io è inutile, c'ho paura degli insetti e non c'è niente da fare. Devo urlare, certe volte dico: ma mi fai spaventare, ma io devo urlare perché io ho paura degli insetti, ho paura cosa. La preghiera del cuore serve per arrivare alla ferita originaria. E da dove scaturisce questa fobia? La ricchezza è una sciocchezza. Da dove scaturisce questa paura? Dal profondo. Ecco allora la preghiera del cuore, che, ve lo dico per esperienza, fatta da soli. E si arriva a metà, fatta in comune con altri, con qualcuno che ti stimola, raggiungi, puoi arrivare a 100. Da solo, invece, arrivi a 50. Però sempre meglio che niente. Pensiamo che sia meglio fasciarsi la testa prima di rompercela. E allora pensiamo a quello che dobbiamo dire al confratello, a quello che dobbiamo dire al collega, a quello che dobbiamo dire: ma Gesù è stato chiaro, non ti negativizzare con queste cose, non preparate prima la vostra difesa. Tu devi passare il tempo a dire grazie Gesù per questa riunione che, ovvio, te la devi preparare, le cose, una scaletta te la devi fare, però non stare lì, oppure se hai avuto un torto, ma io quando lo vedo gli dirò così, 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 e ti negativizzi. No, non preparate prima la vostra difesa. Quando sarà il momento, tu glielo dirai. E parlerai e lo spirito, oh, noi siamo carismatici e noi crediamo che lo spirito agisce attraverso, lo spirito ti dirà le cose. Guardate, lo dico anche per esperienza, una delle paure più grandi era quando io andavo alla curia di Roma, ero provinciale, mi serviva già a parlare con, io già entrare lì, mi ricordo una volta con Padre Pasquale, io avevo il cuore tanto. Perché tutti questi quadri, queste cose che ti guardavano, io proprio impaurito. L'altro era felice, camminava saltellando, perché ognuno ha le sue cose. E quindi io mi preparavo, proprio è una soggezione, ognuno ha il suo carattere. Quindi mi preparavo lodando. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. E mi aiutava tantissimo. E ecco allora, non preparate prima la vostra difesa, lo spirito ti succederà. E poi l'ultima, e poi andiamo a fare la preghiera. Crediamo che chi è felice sia ingenuo e vulnerabile. Mia cugina Gaetana, che non so se ascolterà sto omelia, dice chi è felice è pazzo, perché con tutti i guai, però ognuno di noi che è felice è pazzo, noi pensiamo che con tutti i guai che ci sono in questo mondo, in Medio Oriente, adesso la benzina aumenta, la guerra in Ucraina, Zelensky che viene in Europa, manco fosse il vincitore, fosse Napoleone, cioè veramente l'assurdo. Vabbè, questo lasciamo perdere. E quindi, con tutto quello che c'è nel mondo, tu sei contento e sei felice. Che felice, pazzo! E tra l'altro, questa mia cugina ha difficoltà a ridere. Io mi ricordo quando era piccola, non so che cos'era, forse una cistite, poi mi dirà Ina, tanto ci vediamo a Palermo. Lei era piccola, cioè ce l'abbiamo pochi anni, io ricordo che lei non poteva fare la pipì. E allora sua madre la metteva sul vasino, la zia Franca, e io andavo lì per farla ridere. E lei ridendo faceva la pipì. Quindi adesso non ride perché magari deve fare poi la pipì. Si sta facendo la pipì in capo, quindi non deve ridere. Oppure chi ride e dice, se rido mi viene un soffocamento. Ma proprio queste cose patologiche. Ma ci vuole a fare il TSO. Ma è così, perché pensiamo, ma anche mia madre diceva, ma sì, tu conosci la teoria, nella pratica la vita è diversa. Quindi crediamo che dice di essere felice e noi siamo i belli tenebrosi e noi abbiamo sempre questa faccia di malinconia, questa faccia tenebrosa che ci rende particolari, ci rende unici, ci rende più interessanti. Sto padre Giuseppe che ride sempre, ma che c'è da ridere? Con tutti i guai che c'ha pure lui, poverino. Per dire, ecco, questa è fino a quando noi crediamo che chi è felice è pazzo, Noi faremo gli originali e ci terremo questa malinconia, vabbè che c'è questa autunnale, ma poi arriva l'inverno, e quindi panettoni, poi arriva la primavera, maledetta primavera, abbiamo sempre un motivo, perché sono i meteoropatici, e quindi, e con questo le indicazioni, ho concluso, come smettere di porre un limite alla felicità. Riascoltatela e naturalmente cerchiamo di metterla in pratica. Amen.